Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Benvenuti al caffè dell'alchimista.
You know, efficient exercise is based around, you know, high intensity training principles.
Ad ogni puntata, ospiti d'eccezione.
To the mitochondria faster than it can take up. The pyruvate stacks up out here in the cytoplasm.
Per parlare degli elementi per una vita migliore, dalla dieta alla nutrizione, al fitness e all'esercizio fisico.
This is so important is because type 2 diabetes is 100% preventable.
Passando attraverso il sonno, il recupero, la gestione dello stress, il lavoro e la produttività.
Quindi il corpo riesce a rigenerarsi invece sta lì a combattere questa
dislocazione errata dell'energia del nostro sistema immunitario.
Useremo strumenti come Ayurveda, biohacking e altri mirati a vivere una vita migliore.
Il digiuno intermittente promuove l'autofagia.
Al lavoro sono causa di stress.
Un percorso per il vero e proprio alchimista dei tempi moderni.
It's a positive thing in that sense that people become a little bit more aware and more interested in.
Un aumento di quelle che sono le funzioni cognitive.
Per studiare e conoscere noi stessi. Un po' come io.
Quando noi sottoponiamo il nostro organismo a un determinato stress, possiamo parlare di allenamenti, quindi un allenamento.
Un percorso per prendere coscienza di quello che esiste, di quello che non serve, che non c'è necessario, e trasmutarlo in qualcosa di utile, di positivo, di valore, al fine di vivere una vita in pieno e al massimo potenziale, nel corpo e nella mente. E voi, siete pronti a farne parte?
Okay, very good, Mario. Good talk with you, buddy. Keep it up. You're doing good stuff. This is important what you're doing, getting the word out.
Oggi il caffè vi lascerà a stomaco vuoto, o meglio, soltanto temporaneamente. E sì, perché parleremo di digiuno, ma digiuno intermittente. Andremo in dettaglio su cosa vuol dire ricomposizione corporea, sugli effetti del digiuno all'interno delle nostre cellule, cosa fanno e cosa non fanno. Parleremo anche di metabolismo, di flessibilità metabolica e di molto molto altro. Lo faremo con la dottoressa Banda Rizza, laureata e specializzata in scienze dell'alimentazione umana presso l'Università Campus Biomedico di Roma. Lei, dopo la laurea, ha conseguito il dottorato di ricerca in scienze della nutrizione umana, ma lavorando in America, negli Stati Uniti, Washington University. Ha trascorso periodi a Seattle e a San Francisco per approfondire tematiche inerenti alla nutrizione funzionale, collaborando persino col dottor professor Walter Longo nell'ambito del digiuno terapeutico. Attualmente Banda svolge la professione di nutrizionista funzionale a Milano e a Roma. Come sentite, il caffè è quasi pronto. Andiamo a bercelo insieme a Banda Rizza, dottoressa nutrizionista funzionale. Eccoci qui, allora Banda, e grazie della tua disponibilità. Vogliamo iniziare sin da subito con un concetto che a molti può risultare abbastanza difficile da ingoiare, per rimanere in tema della nutrizione, ovvero il digiuno. Che cos'è veramente un digiuno? Che differenza c'è tra un digiuno e il digiuno intermittente e altre forme di digiuno? Dici un po'.
Allora, Maglio, questa domanda può dare adito a un mio sproloquio di ore, però vado con ordine. Intanto grazie per l'introduzione, grazie per l'invito e come tu hai detto, come appunto risulta dalla mia biografia, non perché non è casuale la presenza del termine digiuno, è una delle cose di cui mi occupo dall'inizio, insomma, della mia professione dopo appunto laurea e dottorato, ma proprio perché mi sono innamorata di questa strategia, la chiamo io strategia, quando ero negli Stati Uniti e quindi ormai più di 8 anni fa, e in Italia ancora non si sapeva neanche cosa fosse il digiuno intermittente. C'erano alcune cliniche e altre cose in cui si sperimentavano già dei protocolli di digiuno prolungato, ora vedremo subito la differenza. In realtà il digiuno intermittente nasceva, insomma, in quegli anni e deriva perché effettivamente proviene da quello, dalla restrizione calorica, altra strategia collegata alla longevità, per cui ci sono dei veri e propri gruppi di ricerca e studi clinici in corso da decenni negli Stati Uniti su questa calorie restriction, che è appunto una restrizione cronica, cioè si inizia e non si finisce, dell'introito calorico quotidiano del 30-40%, quindi capisci bene già che è una cosa molto molto forte per l'organismo, anche difficile da mettere in atto.
Ti ringrazio e partiamo col piede giusto. Ma la differenza sostanziale tra digiuno intermittente e restrizione calorica in termini di effetti qual è?
La differenza sostanziale è che tra il digiuno intermittente e la restrizione calorica è proprio questa, cioè il digiuno intermittente prende i vantaggi dal punto di vista biochimico, soprattutto di effetti a lungo termine, che si è visto la restrizione calorica può avere nell'organismo umano, ma non ha gli svantaggi della difficoltà di applicazione, tantissime possibili carenze, letargia, tantissime conseguenze proprio dal punto di vista anche ormonale per la donna, assenza del ciclo, e non mi dilungo qui perché non è questo lo scopo, che invece appunto ha la restrizione calorica, quindi ha i vantaggi ma lascia da parte gli svantaggi di questa.
Ed è questo il digiuno terapeutico di cui ci hai accennato?
Allora, tu l'hai chiamato giustamente digiuno terapeutico, una precisazione subito qui. Perché il digiuno intermittente, come anche alcune forme di digiuno un po' più prolungato, possono effettivamente essere usate come strategie terapeutiche per sé, oppure inserite in altri protocolli dietoterapeutici. Però di contro anche chi sta bene, come noi, come tantissime altre persone, possono avere dei benefici dalla pratica del digiuno intermittente senza necessariamente dover fare chissà quale altra abbinamento, terapie, integratori, farmaci, dieta. E proprio questo è il bello, il digiuno intermittente ha una caratteristica fondamentale, cioè lo si può fare con qualsiasi dieta, lo si può combinare con qualsiasi regime dietetico si stia seguendo, che sia una chetogenica, che sia una dieta normale bilanciata con tutti i nutrienti o qualsiasi altro protocollo specifico in caso appunto di patologie, per esempio autoimmuni, e allora si può tranquillamente inserire. La cosa importante da fare è non fare da sé, cioè avere un minimo, esatto, di guida, soprattutto quando si è all'inizio, quindi non è che mi sveglio una mattina e digiuno, non funziona così, vedremo anche perché intermittente non vuol dire necessariamente di tutto il giorno, anzi, quindi è importantissimo essere guidati, farlo in modo flessibile. Questa cosa la dico quando poi dico di solito quando parlo degli aspetti pratici, in realtà la diciamo subito perché il rischio del digiuno intermittente di chi lo fa è che poi diventa un'abitudine fissa, un'abitudine rigida, ed è qui che si cominciano a perdere i benefici, che invece vengono proprio dal fatto di poterlo fare in totale libertà, non in giorni fissi. Per noi donne è fondamentale farlo in determinati momenti del ciclo, o meglio è bene non farlo in specifici momenti del ciclo mestruale, e tanti piccoli dettagli che vedremo.
Molto chiara. Ma per iniziare, cosa ci consigli? Come possiamo iniziare questa tipologia di approccio alla nostra dieta?
Per iniziare possiamo fare questa breve spiegazione un po' di fisiologia, se vogliamo, perché credo sia necessario far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Con digiuno intermittente noi oggi ci riferiamo a una forma di digiuno molto breve, quindi non i digiuni di una settimana o altro che hanno la necessità di essere fatti soltanto in contesti controllati con la presenza di personale sanitario e altro. Qua si parla invece di una cosa che si può fare in autonomia perché non mette a rischio la nostra salute. Allora, prendiamo una giornata normale dal punto di vista alimentare. Ci svegliamo, facciamo colazione, pranziamo dopo un tot di ore, eventuali spuntini, merende qua e là, non consigliabili tra parentesi.
Certo.
E poi dopo cena ci si augura di aver finito di mangiare per quel giorno. Quindi mettiamo che tutto questo avvenga tra le 8 di mattina e le 9 di sera. Un setting per noi italiani piuttosto diffuso, ma in realtà poi ce ne sono diversi. C'è chi mangia alle 6 di mattina per motivi di lavoro e poi è costretto comunque a dover cenare a un certo orario perché non torna prima, non torna il partner, la famiglia, eccetera. Allora, questo è un arco temporale di 12, 13, 14 ore in cui noi abbiamo l'organismo in modalità attiva dal punto di vista della digestione, on, cioè il tasto è acceso, proprio il tasto della digestione e tutti i meccanismi collegati è tutto acceso. Quindi su 24 facciamo che 14 sono di questo stato, ne rimangono 10 in cui appunto l'organismo è finalmente, direbbe lui, a digiuno, cioè può fare tante altre cose, perché spieghiamo subito che è proprio nello stato di digiuno che l'organismo fa un sacco, credetemi, di cose che non può fare quando si trova nello stato invece di alimentazione normale. Perché è distratto da dover digerire, assimilare, assorbire, distribuire, indirizzare, scartare, eccetera, eccetera. Quindi, tipicamente questo avviene la notte. Qual è il problema? Che la maggior parte delle persone hanno un arco temporale in realtà anche più esteso di queste 14 ore, spesso arriviamo a 16-18 se appunto si mangia molto presto al mattino e si spizzica dopo cena o addirittura la notte. Quindi l'organismo non ha mai modo di avere questi periodi di pace, un po' più lunga. Fare il digiuno intermittente significa semplicemente, proprio in modo davvero semplice ma efficace, stringere la finestra temporale in cui si compiono, in cui si mangia, in cui si fanno i propri pasti, da appunto 12, 14, quelle che siano, a un range di circa 7-8 ore. Questa però non è una regola, attenzione, perché il 16-8, quindi 16.8, è il digiuno intermittente che va molto di moda, è uno dei più diffusi, ci sono tanti protocolli, se chiunque cerca online trova tanti libri con appunto tanti protocolli, e questo è il più diffuso. Che significa 16-8? 16 ore sto a digiuno, 8 ore è la mia finestra di feeding, cioè alimentazione. Quindi il mio dire 7-8 ore non dipende da questo, è semplicemente a mio parere una modalità molto molto valida dal punto di vista di effetti metabolici e fisiologici, ma al tempo stesso fattibile, perché in 8 ore si riesce tranquillamente a fare due pasti e quindi anche gratificante. Faccio colazione, faccio pranzo magari un po' più tardi, dopodiché basta, chiudo il frigo, i fornelli e per quel giorno non penso più a mangiare, cosa che tra l'altro per chi viaggia, per chi ha una trasferta, per chi ha il corso serale di pittura o va al cinema con un amico, non è un peso saltare una cena ogni tanto, anche perché attenzione, qui non parliamo di farlo ogni giorno, ma due volte a settimana, è sempre personalizzabile.
Ricevuto, 16-8, più semplice. Ma saltare la cena magari a qualcuno potrebbe non andar bene, oppure potrebbe essere qualcuno più energico al mattino piuttosto che nel pomeriggio. Sono anche altre modalità.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. L'altra forma di questa 16-8, comunque come vogliamo chiamarlo, è il salto della colazione. E qui io ci tengo a fare sempre una precisazione, cioè per molti, tutti quelli che non hanno mai fatto colazione, o anche persone che non l'amano particolarmente o comunque preferiscono cenare perché è il momento conviviale e tutto, è l'escamotage, è la via più facile saltare la colazione, quindi spesso bisogna dire la faccio così e così, questo è il rischio anche di farlo poi molto spesso in questo modo. In realtà farlo sempre in questo modo, va bene alternare le due modalità o anche altre fasce orarie, non c'è una regola, ripeto, però a mio parere, soprattutto per le donne ma in generale, non è la modalità migliore, perché al mattino, dal punto di vista ormonale, soprattutto tiroideo, di assetto cortisolemico, stabilità glicemica e altro, è bene dare all'organismo un segnale di qualcosa, diciamo, da usare come energia, che può anche essere un pasto ovviamente poi diverso dalla colazione solida, quindi anche un pasto a base di soli grassi che spingono sull'ossidazione lipidica, ma questa è un'altra storia. Quindi sconsiglio di fare di punto in bianco soltanto il salto della colazione, perché oltre a queste cose appena dette c'è anche il rischio poi di andare in overeating la sera, cioè mangiare di più del dovuto, perché tanto ho fatto il digiuno, sono stata a digiuno e allora mangio un po' di più.
E anche su questo ci hai dato delle delucidazioni. Ma il digiuno intermittente serve soltanto a perdere del peso, a dimagrire, diciamo?
Fare digiuno intermittente non è una strategia che serve solo a dimagrire, anzi, moltissime persone normopeso, sane, in forma, lo fanno a prescindere, lo fanno per un discorso di benessere, un discorso di longevità, e capiremo qual è il legame con la longevità, e per un discorso anche di proprio, come posso dire, comodità. È una cosa comoda da fare. Ogni tanto il dimagrimento è coinvolto e avviene laddove ci sia grasso viscerale in eccesso in un organismo, e il vantaggio è proprio questo, a differenza appunto di regimi ipocalorici sbilanciati, diete iperproteiche, tantissime altre di queste strategie folli, e il digiuno intermittente fa sì che si perda il grasso viscerale. Ma com'è possibile? Intanto non intacca minimamente la massa muscolare, che è una paura spesso di chi sente parlare del digiuno intermittente, perché non c'è il tempo per intaccare il muscolo. In quel tempo il muscolo ha le sue riserve di glicogeno e tutto l'assetto ormonale si dispone in modo da preservare il pool di aminoacidi, cioè di proteine, di riserva proteica dei muscoli stessi. Quindi questo dobbiamo subito chiarirlo. Ma si va a dimagrire perdendo grasso viscerale perché mediante la regolazione di ormoni come l'insulina e il glucagone, ormoni che regolano fame e sazietà, leptina e quant'altro, è proprio quello il risultato, cioè si ha una più efficace ossidazione dei grassi e una glicemia costante, un fatto che non venga mai disturbata l'insulina, che tra gli altri effetti ha anche un po' l'effetto di favorire la trasformazione di quello che mangiamo in grasso. Inoltre a digiuno, cioè proprio nelle ore di digiuno, l'ossidazione dei grassi endogeni, cioè interni, è aumentata. Perché? Perché non stiamo dando nutrienti all'organismo, non stiamo dando zuccheri, non stiamo dando proteine, o non stiamo dando niente, o stiamo dando un po' di grassi, che vedremo è una cosa che si può fare nello stato di digiuno. E allora cosa succede? L'organismo deve ingegnarsi, deve trovare una fonte di energia alternativa al solo glucosio, e questa fonte viene dal grasso, quindi va ad attingere al proprio grasso utilizzando proprio come substrato per produrre i cosiddetti corpi chetonici. Da qui il discorso di chetosi metabolica, ed entro nel dettaglio appunto fisiologico, che tra l'altro ci serve anche per spiegare un'altra differenza, che è quella con la dieta chetogenica. Perché appunto, come dicevo, a partire dai grassi, dai propri grassi, si producono questi corpi chetonici, che non sono delle cose pericolose, dei mostri, sono delle molecole assolutamente sane che il nostro organismo produce, che appunto sono molto utili dal punto di vista energetico, perché possono essere ossidate da tutte le cellule, in particolare dal beta idrossibutirrato, che pensa è anche in grado di oltrepassare, di bypassare la barriera ematoencefalica. Quindi quando si sente dire il cervello ha bisogno di zuccheri, e questo è un po' un falso mito, cioè il cervello è vero che ha bisogno di zuccheri, ma i neuroni del sistema nervoso sono perfettamente in grado di sintetizzare la percentuale di zuccheri, di glucosio che gli serve. Il resto lo può anche prendere dai corpi chetonici, cioè non è un organo barriera che vuole solo lo zucchero e basta, questo non è vero.
Interessantissimo, soprattutto quando parliamo di cervello, attività cerebrale, produttività, essere smart, diciamo. Questo strumento, come correttamente tu l'hai chiamato, può essere utilizzato senza preoccuparsi né di perdita del tessuto muscolare né di performance mentali impattate negativamente. C'è un periodo di adattamento per arrivare a tutto questo, soprattutto se si passa da una alimentazione pessima o comunque ricca di elementi infiammatori, ricca di carboidrati e di altri elementi, a un digiuno intermittente. Correggimi se sbaglio.
Quindi l'organismo, nello stato di chetosi metabolica, entra nel momento in cui è a digiuno da un tot di ore, non è una cosa che avviene facilmente, non avviene molto spesso neanche facendo digiuno intermittente appunto soltanto per 16 ore una volta a settimana o ogni 2 settimane. Però il concetto qual è? Non mi interessa necessariamente entrare nella chetosi metabolica quando facciamo digiuno intermittente, ma quelle ore di digiuno fanno sì proprio che da un punto di vista di ossidazione di grassi il rate di consumo sia aumentato, quindi è molto più efficace in tal senso.
E la differenza con la dieta chetogenica?
La differenza, visto che ci siamo con la dieta chetogenica, sta nel fatto che nel caso appunto della chetosi metabolica instaurata e fissa, quindi come avviene quando si segue un regime chetogenico, allora i corpi chetonici in circolo sono molto più alti, la glicemia è stabile, molto bassa, l'utilizzo dei grassi è spinto. Però le due cose sono tra l'altro abbinabili, si possono fare anche insieme.
Perfetto. E andiamo a vedere gli altri benefici connessi al digiuno, come per esempio l'autofagia, la rigenerazione cellulare che avviene in questo stato che è tecnicamente detto stato catabolico, perché noi andiamo a usufruire delle nostre risorse interne, cosa che va opposto allo stato anabolico, quella di crescita, di inserimento energetico. E dici un po' di più circa gli altri benefici a livello cellulare, biologico.
Hai usato un termine correttissimo, che è riparazione cellulare, che è appunto un meccanismo che poi coinvolge a livello di ogni cellula meccanismi diversi, reazioni diverse, fondamentale, e che non può venire quando bombardiamo continuamente l'organismo con gli alimenti, ma anche alimenti sani, proprio un discorso di attivazione o disattivazione, sono dei segnali, dei tasti che premiamo o meno. L'assenza di nutrienti, quindi di cibo, è paradossalmente uno dei principali attivatori di questi meccanismi di riparazione. Tra i meccanismi di riparazione, ma in realtà è molto di più, rientra la cosiddetta autofagia, che a me piace comparare, diciamo, chiamare, pensare a lei come all'intelligenza delle nostre cellule, cioè questa capacità di eliminare ciò che non le serve, ciò che è diventato un po' difettoso, che funziona meno, e potenziare invece quelle che sono le reazioni ancora funzionanti.
A me piace pensarla come un mini Pac-Man che va a ingoiare tutto quello che risulta inutile al nostro organismo. Ma l'autofagia, questo termine, possiamo andare un po' più a fondo?
Cosa significa autofagia? Autofagia, a parte quello che ho appena detto, è un meccanismo che si collega con la longevità, intesa come invecchiamento cellulare rallentato, come invecchiare in salute, non arrivare a 100 anni con tutte le patologie, ma arrivare a prolungare la nostra longevità, la nostra aspettativa di vita da sani, che è la cosa più importante. Quindi, come si è visto in tantissimi studi, compresi quelli di Walter Longo, compresi quelli di Fontana e tantissimi altri ricercatori che stanno puntando su questo per capire il rapporto tra digiuno e non solo, e appunto longevità, l'autofagia è un meccanismo chiave alla base di questo scopo, di questo obiettivo appunto. E al tempo stesso, oltre che un discorso di invecchiamento, che non vuol sembrare un discorso anti-aging qua estetico assolutamente, è un discorso anche di prevenzione delle patologie, perché una cellula, un organo, un insieme, quindi un organismo che funzioni bene, che non abbia che non si inceppi a livello proprio di reazioni di comunicazione intercellulare e tra gli organi vari, è un organismo che è molto più forte e molto più resistente anche a minacce esterne, anche perché un altro dei vantaggi del digiuno intermittente è quello del supporto al sistema immunitario.
Ecco, in che modo possiamo dare questi benefici al nostro sistema immunitario?
Il sistema immunitario non è coinvolto nel nostro organismo soltanto quando ci prendiamo un raffreddore o c'è un virus in giro e deve contrastarlo, ma qualsiasi cosa noi ingeriamo con gli alimenti è potenzialmente un cosiddetto agente non self, cioè qualcosa di non riconosciuto al sistema immunitario, che è continuamente acceso, appunto stimolato dal cibo, da quello che mangiamo, che beviamo, che respiriamo, che mettiamo sulla pelle. Quindi dare ogni tanto una tregua anche al sistema immunitario mediante il digiuno intermittente gli dà modo di riorganizzarsi. Cioè, cosa succede? Aumenta proprio aumenta il tasso di specializzazione, per esempio, di cellule staminali, allo stato ancora di cellula che potenzialmente si può trasformare in tante altre cellule, in determinati componenti del sistema immunitario, ad esempio, migliora quella che è la comunicazione cellula-cellula, migliora quello che è il segnale tra il sistema immunitario dell'intestino e il sistema immunitario di altre parti del corpo, cioè è tutto un discorso di comunicazione tra i vari sistemi, il sistema linfatico, l'assetto ormonale risente bene se facciamo bene il digiuno intermittente della sua applicazione, perché un altro rischio che a volte appunto mi sento anche chiedere, insomma, non ho paura che faccio del male alla tiroide, rallenta il tasso di produzione di testosterone, tutte queste cose. In realtà, ripeto, è proprio la durata del digiuno intermittente stessa che impedisce qualsiasi rischio a livello di squilibrio endocrino o ormonale, come vogliamo chiamarlo. Proprio non c'è questo rischio. La tiroide, se mangiamo correttamente nelle altre ore, se facciamo tutto quello che possiamo fare per sopportarla dal punto di vista della funzionalità tiroidea, non corre alcun rischio in tal senso. Non è qualche ora di cibo in meno che la mette in allarme, assolutamente questo succede, infatti sono dei segnali poi che ci fanno capire di aver fatto un errore, aver tirato troppo la corda, quando lo abbiamo fatto troppo, in modo cronico, in modo eccessivo, e quindi una delle prime cose che succede è ad esempio la scomparsa del ciclo nella donna, questo capita, quindi la cosa importante è farlo, ma farlo, ripeto, con le dovute accortezze. È fondamentale. È anche vero, poi un'altra cosa da dire, che un conto è fare il digiuno intermittente e mangiare bene per il resto della giornata, della vita, e un conto è farlo semplicemente per compensare nei confronti di uno stile di vita completamente sregolato. Allora a quel punto non ha, cioè, non, nel senso, va bene, ma non aiuta, non è quello che si deve fare.
Step into the world of power, loyalty and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Sicuramente tutto va dosato e inserito in un contesto salutare innanzitutto. Ma quali altri elementi, tipo, non so, analisi, possiamo fare per andare a vedere dei markers rilevanti?
Ci sono tantissimi parametri, ci sono anche dei valori che nel tempo si possono monitorare, ad esempio con le analisi del sangue, il profilo glicemico, la monoglobina glicata, la proteina C reattiva, che è un marker di infiammazione. Altra cosa che possiamo dire, così come il digiuno intermittente promuove l'autofagia, e un'altra cosa che fa invece quella di avere un fortissimo effetto antinfiammatorio.
Come mai? Cosa succede?
Semplicemente perché nelle fasi di digiuno, ma anche nella fase seguente, perché il refeeding, cioè quando torniamo a mangiare, è tanto importante quanto il digiuno, dobbiamo dire anche questo. Cosa succede? Diamo modo all'organismo di eliminare tutte le sostanze infiammatorie in circolo, che si accumulano per forza di cose, perché noi abbiamo dei sistemi, quindi il sistema linfatico, il sistema urinario, tutte le varie cellule hanno la loro parte di catabolismo addetta a processare gli scarti, ma ci vuole anche il tempo, quindi non sempre l'organismo ha modo di eliminare tutti gli scarti che sono in circolazione. Facendo il digiuno si eliminano più scarti, di contro vengono prodotte e messe in circolo, secrete più sostanze antinfiammatorie, quindi anche nei confronti dell'infiammazione cronica, quella che non dà alcun sintomo, quindi parliamo di soggetti sani, non di malattie infiammatorie appunto importanti, acute eccetera, ma di soggetti sani, c'è spesso questo stato di, appunto, si chiama infiammazione cronica generalizzata, che non dà sintomi, ma che in realtà dentro dà un gran lavoro all'organismo, quindi aiutarlo in tal senso può essere un grande vantaggio. Infatti una delle conseguenze spesso di chi fa il digiuno intermittente per qualche settimana è quella di sentirsi più energico, più, sia dal punto di vista mentale, lucidità mentale, che fisico. Questo è una conseguenza di questo alleggerimento del lavoro dell'organismo, in particolare del fegato, tra l'altro. 4, che è la centrale di tutte queste reazioni di smistamento, e non solo, perché fa tantissimo in prima persona come ghiandola.
Tanti miti sfatati allora, dalla perdita di massa muscolare che non avviene, fino al metabolismo. Ho sentito parlare, dire a persone, oh ma così mi si rallenta il metabolismo, e questo in realtà non succede, non è vero?
Sì, anzi Mario, ti spiego perché questa cosa è fondamentale. Intanto volevo dire che le cose da dire sono davvero tante, quindi è difficile approfondirle tutte in un'unica occasione, però ci proviamo ovviamente. Quindi non si perde massa muscolare, lo ripeto, proprio non soltanto perché non c'è il tempo in quelle ore, ma perché l'organismo ha proprio una serie di riserve, per cui il muscolo e tutti i tessuti magri vengono preservati come più di ogni cosa. Quindi per quanto riguarda invece il mito rallenta il metabolismo, anche questa è una stupidaggine, cioè, e questo deriva poi da chi pensa che, a mio parere quasi sempre sbagliando, bisogna fare tanti pasti piccoli e frequenti durante la giornata per accelerare il metabolismo. Allora, facciamo chiarezza: il metabolismo basale è una cosa genetica con cui nasciamo, quello abbiamo, cambia in base all'età, ma non c'è nulla che lo possa far cambiare, se non diete drastiche, iperproteiche fatte per tanto tempo o tantissime volte nella vita. Solo quello dà proprio un cambiamento negativo sul proprio metabolismo. Ma quello che cambia è poi il dispendio energetico, cioè il metabolismo basale più il consumo di energia che l'organismo fa nel corso della giornata in base alle proprie attività e anche in base a quello che mangia. Quindi il digiuno intermittente in realtà migliora la cosiddetta flessibilità metabolica, altro concetto indispensabile se vogliamo capire come, diciamo, agisce realmente sul metabolismo e sul fatto di ingrassare o dimagrire, fare ricomposizione corporea o essere magri ma dentro avere un sacco di grasso.
Ed ecco, parliamo un po' di più, approfondiamo il concetto di flessibilità metabolica. Cosa vuol dire?
La flessibilità metabolica è, in due parole, la capacità dell'organismo di utilizzare in modo molto efficace, molto efficiente, i nutrienti che gli vengono dati. Quindi un giorno mangio più carboidrati, bene, l'organismo sa come ossidarli, come utilizzarli. Il giorno dopo faccio digiuno, ok, l'organismo ossida i grassi. Il giorno dopo mangio più proteine perché ho, per qualsiasi motivo, ok, l'organismo sa. È proprio un discorso di saper essere selettivo in risposta a quello che gli diamo da mangiare. E ovviamente di questo nel tempo migliora anche la gestione di eventuali pasti o periodi di alimentazione meno controllata per motivi di lavoro, per motivi di trasferte, di salute, un giorno in cui uno fa un pasto particolarmente abbondante. In questo caso, con un organismo che ha una buona flessibilità metabolica non succede niente. Se invece l'organismo è sottoposto cronicamente a diete rigide, restrizioni o tantissime altre cose che gli fanno tutto fuorché bene, ecco che poi questi comportamenti alimentari esagerati o sbagliati anche una sola volta fanno un danno maggiore.
Chiarissima. Ma tu nella tua esperienza avrai visto delle domande frequenti, dei un po' quasi sempre le stesse domande che si ripetono nel tempo.
I pattern si possono riconoscere, però poi in realtà ogni persona è un organismo a sé ed è così che va trattato ogni paziente, ogni individuo, in base proprio non soltanto all'età e al sesso, ma anche proprio alla vita che fa, a quanto sport, quale, quanto, per quanto tempo. Ogni persona, al di là di avere una necessità di personalizzazione di qualsiasi protocollo nutrizionale, avrà necessità diverse in periodi diversi della sua vita. Banalmente c'è chi ha un approccio al cibo in generale, una facilità a prendere peso, ad esempio, diverse in estate piuttosto che in inverno. Nelle donne la cosa importantissima è andare in armonia, essere in armonia col ciclo mestruale, questo è fondamentale. Tra l'altro, avendo accennato Mario al concetto di ricomposizione corporea, da nutrizionista mi sento in dovere di spiegare
esatto. Certamente, parliamo di ricomposizione corporea. Cosa vuol dire più precisamente?
E allora, quando tutti, chiunque vada da un nutrizionista o anche parlando con un amico, dice voglio dimagrire, ma in realtà il problema è che non tutti sanno cosa vuol dire dimagrire correttamente, perché non è sano, non è utile dimagrire nel senso che vedo il peso sulla bilancia scendere di un chilo ogni tot per arrivare, insomma, al numero voluto che lampeggia lì. In realtà quel numero non mi dice granché, anzi il fatto di pesarsi in casa senza prendere misure o avere comunque come parametri anche altri mezzi, come appunto il centimetro o un pantalone che sia un riferimento o altro, è una cosa che sconsiglio in generale, perché la bilancia ripeto, sottolineo, soprattutto per noi donne, risente dell'influenza di un sacco di altri fattori, non riflette, ecco, soprattutto la nostra reale composizione corporea, cioè come siamo fatti dentro, questo è fondamentale. Allora, noi siamo fatti di tessuto adiposo, quindi grasso, sottocutaneo, viscerale, poi ci sono i tessuti magri che comprendono tutto lo stato idrico, quindi i liquidi, il muscolo, il tessuto osseo, poi vabbè ci sono tutti gli altri tessuti vari, ma ai fini del capire come si dimagrisce e come si ingrassa, pensiamo soltanto a questo aspetto del muscolo e del grasso. Allora, dimagrire perdendo muscolo o in generale tessuto magro è la cosa peggiore che si possa fare, perché il peso scende, ma in realtà dentro quello che stiamo perdendo non è il grasso. Allora, siccome a parità di volume cosa succede? Il grasso occupa più volume, il muscolo ne occupa un po' meno. Quindi quando dimagriamo magari un filo di meno, ma ci stiamo asciugando e sgonfiando, passami termini poco scientifici, in realtà quello può significare che stiamo perdendo effettivamente più grasso e il peso sulla bilancia si sta mantenendo o addirittura a volte aumenta in chi abbina anche l'attività fisica e comincia a mettere su massa muscolare, perché a parità sempre di volume il muscolo pesa di più del grasso. Quindi cioè, questo concetto sembra difficile, ma in realtà è semplicissimo. Non dobbiamo basarci sul numero, ma fare un test impedenziometrico laddove possibile, o l'applicometria, o tutte queste strategie che appunto i nutrizionisti possono devono adottare nel monitoraggio del calo ponderale di una persona, sono fondamentali. Quindi fare ricomposizione corporea vuol dire migliorare la propria composizione corporea perdendo il tessuto adiposo, in particolare il tessuto adiposo viscerale, che è quello profondo, più infiammatorio, perché secerne citochine, sostanze ossidanti, è un fattore di rischio vero e proprio cardiometabolico, come forse avrà detto anche il dottor Triglione, e mantenere, preservare o addirittura incrementare la percentuale di masse magre, in particolare il tessuto muscolare scheletrico. Quindi questo è fondamentale, è importantissimo, e il digiuno intermittente, come abbiamo detto prima, non intacca minimamente il tessuto magro e anzi, laddove ci sia grasso viscerale da andare a togliere, aiuta molto.
Chiarissima, se tutto questo viene anche abbinato a un corretto esercizio fisico, a modalità efficaci ed efficienti, noi prenderemo caffè con personaggi anche internazionali, con il dottor Doug McGuff o il dottor Frank Schallenberger. Tutto questo potrebbe anche causare una diminuzione di massa grassa e un aumento di massa magra contemporaneamente. Molti sono scettici in questo, ma è possibile diminuire massa grassa e nel contempo aumentare la massa magra, ovvero muscoli?
È possibile, però ovviamente il peso di partenza deve essere un peso in eccesso, quindi quasi parla di almeno 10 kg da perdere. Ripeto, sono numeri che do così a caso, perché sì, se una persona deve perdere 2-3 kg, ma come abbiamo detto abbina un allenamento strutturato e altamente personalizzato e gestisce non soltanto l'allenamento e la dieta, ma anche il timing dei pasti, cioè anche al di là, a prescindere dal digiuno, Mario, ma anche proprio gli orari in cui faccio il pasto, il fatto di fare il pasto con i carboidrati e le proteine dopo l'allenamento, cioè proprio la combinazione di allenamento, pasto, durata delle ore di sonno, durata delle ore di veglia, quando faccio il digiuno, eventuali integratori eccetera, allora quella persona può non perdere neanche un grammo di quei 2 kg sulla bilancia, ma avere in 2, 3, 4, 6 mesi un altro corpo, un'altra taglia, ed essere completamente ridefinita esternamente, sia grazie alla tonicità acquisita e alla definizione dei muscolari con l'attività fisica, ma soprattutto per quello che è avvenuto dentro, quello che abbiamo appena detto, perdere grasso e proprio fare invece del bene al tessuto muscolare. Quindi assolutamente, esatto. Sì, non ci sono, cioè, invece se una persona deve perdere ovviamente 20 kg, ovvio che il numero scenderà sulla bilancia, perché c'è tanto grasso da perdere, però può anche comunque mettere qualche chilo di muscolo.
Esattamente, e oggi abbiamo anche accesso a diversi strumenti per il monitoraggio di percentuale massa magra e massa grassa anche in casa. Certo, ci sono le bilance con bioimpedenziometria che lasciano un po' il tempo che trovano, ma abbiamo anche adesso accesso a strumenti un po' più professionali come una DEXA scan. Io ho pagato recentemente una 50ina di euro, ma dà dei risultati molto precisi, dà anche risultati sulla densità ossea e così via. Ma tu cosa consigli più per qualcosa fatto in casa?
La cosa importante per chi monitora il proprio peso in casa, la propria composizione corporea, è a mio parere fare non una pesata giornaliera, sia che siamo uomini sia che donne, perché molto cambia anche in base all'allenamento in termini di liquidi. Fare una pesata nello stesso giorno della settimana, per le donne tenere un diario in cui si scrive se quella settimana si è in preflusso, in periovulazione, in postflusso, perché è fondamentale. Vedrete dopo soli 2-3 mesi come il peso periovulatorio è sempre più alto di quello dopo il flusso, perché c'è un discorso di ritenzione idrica dovuta proprio agli ormoni che non possiamo togliere per virtù di non so cosa. Quindi quello sì, usare sempre lo stesso strumento, quindi fare una o due volte a settimana, non di più, stesse condizioni, quindi possibilmente la mattina dopo essere andati in bagno, aver fatto la doccia, oppure insomma non c'è un orario, è inutile che uno lo fa una volta alle 10, una volta alle 5. E abbinare, ancora più importante, la misura delle circonferenze, anche solo la circonferenza vita o fianchi, oppure se una persona vede che il proprio corpo tende a mettere grasso sulle cosce, allora aggiungere la circonferenza coscia, oppure un atleta che sta monitorando anche il discorso muscolare, fa le circonferenze di braccio, eccetera, eccetera. Quello è molto più utile, secondo me, se non si ha il modo di andare da un professionista, anche perché non ci si può andare ogni settimana effettivamente dal nutrizionista per prendere solo le misure, però è importante, c'è solo la bilancia. Ripeto, noi donne, non sono la sola a dirlo, abbiamo sempre il nostro pantalone verità, i jeans che capiamo subito se abbiamo preso muscolo o preso grasso, quindi quello secondo me è importante.
Meditiamo dunque su queste parole, perché accade anche a me personalmente, poi sapere anche dai nostri ascoltatori, fateci sapere sui commenti cosa ne pensate, ma è che dopo un'esagerazione in termini di carboidrati, introito di carboidrati nell'alimentazione, avendo io assunto un po' più massa muscolare rispetto a qualche mese fa, e mi trovo a pesarmi e a vedere tanto più peso, tanti più numeri alti sulla bilancia. Questo perché in pratica il muscolo va a trattenere una quantità di liquidi, di acqua maggiore e quindi di peso. Correggimi se sbaglio.
Hai detto un concetto che è espresso in modo molto semplice, ma in realtà da un punto di vista biochimico è molto corretto, e cioè i carboidrati trattengono molti più liquidi, quindi nel momento in cui c'è un pasto libero, ma veramente anche una pizza, è facile che il giorno dopo si pesi un chilo o anche 2 chili in più. Non è una cosa che non è normale, quindi se ci succede diciamo qualcosa non va, è proprio una cosa fisiologica, tant'è che se ci fate caso, cosa succede se io mangio la pizza sabato sera? Farò meno pipì, avrò una diuresi molto ridotta fino circa la domenica a pranzo, dopo primo pomeriggio. Dopodiché fateci caso, rispetto alle mattine invece di giorni normali, non post pizza. Invece poi dopo un tot di ore questo si sblocca e la diuresi è addirittura aumentata. E questa non è una cosa strana, è proprio il risultato di questi meccanismi, che ovviamente a livello poi di regolazione ormonale e reazioni dell'apparato renale sono complesse, ma qui non serve dilungarci in tal senso. Però è verissimo, così come la cosa da evitare, secondo me, anche quando si fa un pasto libero, pasticciare troppo, cioè sì, tante proteine, tanti carboidrati, tanti grassi. Vogliamo passarci il piacere, va bene, però piuttosto individuiamo l'alimento che ci piace, di cui siamo golosi, sia che è la pizza, che sia il gelato, che sia quello che sia, ma concentriamoci su quello, quindi si fa molto meno danno in tal senso. Quindi anche il pasto libero in qualsiasi dieta che si rispetti è un diritto, deve esserci, non deve mai essere negato a nessuno, perché nel tempo dà soltanto delle conseguenze controproducenti, non dei buoni risultati, una eccessiva rigidità anche in tal senso.
E noi che siamo gente smart e che ci piace la buona pizza, possiamo ancora prenderla senza tanti problemi. Ma adesso andiamo un po' più in dettaglio sulla dieta chetogenica in particolare, visto che tu hai anche scritto un mini libro sull'argomento.
Dieta chetogenica, questa è una domanda che sono contenta di ricevere, perché molto spesso entra un paziente in studio e mi dice: ho fatto tante chetogeniche. Allora io subito chiedo: come le ha fatte, con gli alimenti, seguite? Cioè, no, quella con i prodotti, o anche, quelle non sono chetogeniche, quelle sono iperproteiche, Maglio, questa è una cosa importantissima. C'è questo errore, questo mito, anche in questo caso, più che un mito è proprio una bufala, un inganno a volte del marketing, di chiamare chetogenico quello che in realtà non lo è, cioè regimi dietetici in cui c'è una quantità di proteine esagerata, carboidrati bassissimi, cosa che è vera anche nella chetogenica, e grassi insomma bassi, normali. In realtà la chetogenica è un regime iperlipidico, cioè ad alto tenore di grassi, però la chetogenica che si rispetti è sì low carb, cioè con bassissimi carboidrati, perché la condizione è necessaria per entrare e mantenere la chetosi metabolica, ma è una norma proteica, cioè l'aumento delle proteine è soltanto se proprio deve essere iniziale, ma come in qualsiasi dieta che si rispetti, perché questo serve per una serie di motivi, tra cui dare un segnale di come posso dire, ossidazione, insomma utilizzo dei grassi endogeni più spinto all'inizio, ma in realtà la chetogenica si basa proprio sull'aumento e sull'ingresso costante di tanti grassi, grassi buoni ovviamente, non grassi spazzatura, quindi alimenti ricchi di grassi, dall'avocado, l'olio, i vari oli, la frutta secca, il pesce grasso, le uova con il tuorlo e non senza, mi raccomando, alcuni formaggi al latte crudo, insomma c'è tanto da mangiare nella dieta chetogenica, e ovviamente la verdura che non va eliminata come invece a volte alcuni fanno anche in altre diete questo. Quindi con chetogenica, mi raccomando, dobbiamo sempre intendere questo tipo di regime, proprio perché la caratteristica è quella poi di entrare in chetosi e avere tutte quelle reazioni che abbiamo accennato prima, ma anche qui possiamo dire che la chetogenica, uno, non è una dieta che va bene per tutti, per breve o lungo periodo che sia, va sempre valutato se lo si può fare, va provata in caso non si fa, si può anche fare ad esempio una iperlipidica, che non è una chetogenica vera e propria, ma è una low carb, detta in altri termini, cioè con un ridotto tenore di carboidrati e poi un bilanciamento corretto tra proteine e grassi, altrimenti diventa di nuovo un'iperproteica, capisci? È molto, cioè, le soglie sono molto facili da sbagliare, quindi per questo affidarsi a un professionista e non fare due conti online e basta. Quindi dicevo, va provata, va secondo me una chetogenica che si rispetti, anche ogni tanto interrotta, facendo le cosiddette ricariche di carboidrati o ricariche glucidiche, che servono proprio per dare un segnale ormonale diverso all'organismo e per testare quella che è la flessibilità metabolica che può migliorare seguendo questo tipo di regime.
E nella tua esperienza pratica, nell'applicazione di questi protocolli, cosa hai trovato?
Penso che nella mia esperienza anche ho visto con la dieta chetogenica è che in casi di dover, diciamo, di perdita di tessuto adiposo, di perdite importanti, è molto efficace ed è anche molto ben tollerata, devo dire. Ricordiamo che una delle prime conseguenze è che passa la voglia degli zuccheri, di cui molte persone sono invece dipendenti, da cui sono appunto dipendenti, la cosiddetta sugar addiction. Cioè è una cosa che spesso chi deve iniziare una chetogenica dice: non ce la farò mai perché io ho bisogno di zucchero tutto il giorno, ed è proprio grazie alla chetogenica che questo segnale, questo pathway, questo proprio meccanismo di dipendenza, perché è come una sostanza d'abuso lo zucchero, no? Un'utilità cerebrale sul sistema nervoso, dà questa sensazione, questo segnale di piacere che comunica quindi di aver bisogno di ulteriori quantità di zucchero e così via, è un circolo vizioso. In realtà la chetogenica in generale è l'eliminazione degli zuccheri, soprattutto quelli semplici, interrompono questo meccanismo molto pericoloso. Quindi è una cosa che serve anche per brevi periodi, cioè che va bene anche fare per brevi periodi, per poi tornare a una dieta normocalorica, normoproteica, normo tutto, e senza avere questi effetti che si avevano prima nei confronti dei carboidrati. Quindi c'è una bella compliance, ci sono persone che non riescono a farla perché in Italia ovviamente siamo circondati da carboidrati in ogni forma e quindi rinunciano. In realtà queste persone, più che non riuscire, secondo me rinunciano a prescindere a priori, per un discorso anche familiare e altro, però poi chi la prova in realtà, la cosa più bella secondo me è imparare a ciclizzare, che è poi un po' quello su cui... quello che faccio con i piani nutrizionali delle persone, cioè si parte da un piano con certe caratteristiche in base alle esigenze del momento di quella persona, dopodiché si cambia ogni tanto, perché fa anche bene questo. Quindi il mio approccio in realtà è altamente basato sulla personalizzazione del protocollo dietoterapico, quindi facendo io nutrizione funzionale, appunto una nutrizione che è altamente personalizzata e basata su quelle che sono non soltanto le esigenze di peso, di estetica di una persona, ma di funzionalità proprio interna, e molto spesso qui parliamo anche di patologie, dalle autoimmunitarie, squilibri ormonali, tumori durante o dopo terapia, eccetera. Allora in questo caso la nutrizione funzionale ha proprio questo obiettivo di fare qualcosa che sia esclusivamente fatto per te e per nessun altro, quindi questo è il mio approccio, della cosa in cui credo più di tutte.
Chiarissimo, variare è la chiave di tutto. Sollecitare il nostro corpo sia con la nutrizione che con l'esercizio fisico, che sia cardio, aerobico, anaerobico, eccetera, è tutto a favore del nostro organismo. Ma andiamo adesso al termine di questo caffè per sapere un po' dove trovarti sul web.
Mi trovate facilmente sul mio sito, quindi www.vandarizza.it. Lì ci sono tutte le informazioni, dove ricevo, lavoro anche online, chi non riesce a raggiungermi. Praticamente vivo e lavoro a Milano con trasferte periodiche a Roma, quindi sono trovate tutto sul sito. Non ho pagine Facebook o altro, perché non sono così, sono una social un po' atipica, quindi chi volesse iscriversi alla newsletter trova il modo di farlo tramite il sito, appunto.
Il caffè a nostra disposizione è terminato. Iscrivetevi, mi raccomando, alla newsletter, ricca di informazioni, molto utile e molto diversa dalle tipiche newsletter, molto densa di informazioni pratiche. Vi ringrazio nuovamente e alla prossima, Wanda.
Grazie Maglio, a presto, ciao.